Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Bentornati a questa puntata, io sono Federica e oggi sono felice di avere qui con noi Camilla Fatticcioni. Ciao Camilla e grazie per essere di nuovo nostra ospite.
Ciao Federica, grazie a voi per avermi di nuovo qua per 15 minuti di Cina.
Se ci seguite già da un po', sicuramente conoscerete Camilla, che oltre ad aver partecipato ad altre puntate di questo podcast, scrive anche degli interessanti articoli per il nostro blog. E ha anche lei un proprio blog che si chiama Per quel che ne so io, che vi invito a seguire se volete approfondire tematiche come luxury, arte e viaggi in Cina, e non solo. Ed oggi Camilla è qua con noi per parlare della Festa della Donna. Inizierei dicendo che in Cina, solo dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, viene ufficialmente istituita la data internazionale dell'8 marzo per la Festa della Donna. Come viene festeggiata solitamente? Si tratta di una giornata in cui molte donne possono beneficiare di una mezza giornata libera e di diversi tipi di scontistiche su prodotti scelti. Pensi che questa sia un'occasione importante di promozione e vendita per i brand in Cina alla luce del ruolo sempre più importante delle consumatrici cinesi e della rilevanza della Xi Economy?
Sì, penso proprio di sì, perché come abbiamo già visto in molteplici occasioni, in Cina ogni occasione è buona per fare marketing. L'abbiamo visto con il Natale, con il Capodanno lunare, però tuttavia i brand si sono sempre più concentrati a promuovere altri eventi, trascurando un po' l'8 marzo rispetto a festività come San Valentino. Però c'è anche da vedere che le donne in Cina acquistano oltre il 75% degli articoli di lusso, percentuale che sarebbe ancora più alta se considerassimo i regali da parte degli uomini. Quindi i marchi si stanno sempre più orientando verso questa giornata internazionale della donna, vedendola più come un altro festival dello shopping. Però c'è anche da menzionare che cambiamenti a livello sociale hanno portato questa festa ad avere altre tematiche, però una maggiore anche consapevolezza da parte delle donne cinesi per tematiche relative all'emancipazione femminile. E questo spinge i marchi a sostenere questi valori per vendere di più. Detto questo, molti brand hanno smesso anche di chiamare l'8 marzo come giorno della dea, che era, diciamo, la definizione, la traduzione che era arrivata in Cina per festa della donna, e anche una definizione che ha a lungo distorto il significato di questa celebrazione. E sono tornati indietro per definirla più come una più tradizionale festa che celebra i diritti e le conquiste femminili in Cina. Quindi, poiché le donne cinesi sono sempre più concentrate sull'autopotenziamento e l'espressione di se stesse, le campagne e gli slogan dei brand favoriscono questa estetica orientata verso questo women power. E diciamo che nel frattempo anche questa cosa è stata motivata in particolar modo durante la pandemia, lo scoppio della pandemia, che ha visto in prima linea moltissime donne. E per tanti marchi hanno avuto anche un modo da adattare le loro campagne marketing per riflettere questo nuovo risveglio, prendendo nota anche da due recenti errori marketing fatti da Chanel e Estée Lauder nel 2020.
Infatti la mia prossima domanda sarebbe proprio stata: ci sono dei casi interessanti di campagne marketing di brand stranieri lanciate appunto per la Festa della Donna di cui puoi parlarci, che siano campagne di successo o anche dei big fail come questo che hai appena menzionato?
Sì, parlando di Chanel e Estée Lauder, che sono stati due marchi che hanno subito nel 2020 molte critiche da parte dei netizens proprio a causa di slogan abbastanza controversi. Ad esempio, Chanel nella promozione del suo profumo Chance per la giornata internazionale della donna ha tradotto la famosa citazione di Coco Chanel: una donna che non indossa il profumo non ha futuro. E questo ha suscitato un ampio molto disaccordo tra i consumatori cinesi. E infatti questo si è classificato pure tra gli hot topic di Weibo durante tutto il mese di marzo. Mentre invece Estée Lauder è stato accusato di sessismo per dei contenuti che implicavano l'oggettificazione delle donne, fornendo messaggi irrispettosi come ad esempio: come puoi attirare l'attenzione dei ragazzi ed essere una vincitrice se la tua pelle invecchia? Quindi diciamo che c'è una maggiore attenzione, i marchi devono avere una maggiore attenzione nel ampliare le conversazioni e per guidare anche al cambiamento sociale. E i consumatori sono più attratti e danno approvazione a campagne che evidenziano molti problemi trascurati dalla cultura tradizionale. E infatti sono ben felici di unirsi a dei marchi che hanno nuove discussioni, che valorizzano il ruolo della donna al di là degli stereotipi. La festa della donna porta anche a molti buoni esempi, specialmente di brand activism. E questo si è visto in particolar modo con numerosi marchi cinesi. Per esempio, mi viene in mente il brand di cosmetici Perfect Diary, che nel 2021, in occasione dell'8 marzo, ha collaborato con la casa di produzione multimediale Xin Xi Xiang e China Daily per lanciare un video intitolato Outstanding Chinese Girls, quindi una vera e propria celebrazione della donna cinese.
Quindi l'8 marzo è un'altra data da aggiungere al calendario marketing in Cina. Però non è solo la Cina ad essersi conformata alle principali festività internazionali, come in questo caso, ma sta succedendo anche il contrario. Infatti diverse festività tradizionalmente cinesi stanno facendo il loro ingresso nelle strategie marketing di sempre più numerosi brand internazionali. Si pone attenzione ad esempio ad alcune festività cinesi come il Chinese New Year o il Festival del Doppio 11 anche fuori dalla Cina e non solo più in aziende operative in Cina. Basti pensare che negli ultimi anni l'11 novembre è diventato occasione di grandi sconti anche qui in Italia. Che cos'è cambiato secondo te?
Beh, le festività occidentali sono arrivate in Cina ormai da tanto tempo e negli ultimi anni sì, abbiamo visto queste festività cinesi anche arrivare qua in Europa. E tutto questo grazie in particolar modo al marketing. I brand non solo in Cina cercano occasioni in cui fare affari e l'ho visto in particolar modo quest'anno durante il Capodanno lunare. E sempre più brand occidentali decidono di collaborare con artisti e designers cinesi per la creazione di prodotti in edizione limitata. Io stessa il 1 febbraio mi sono comprata un taccuino della Moleskine Limited Edition realizzato in collaborazione con il graphic designer Lok NG, un graphic designer cinese molto molto rinomato. E niente, questo è un esempio di questa nuova situazione, del fatto che non soltanto la Cina sia coinvolta nella creazione di prodotti in edizione limitata, però questo venga poi ampliato a livello globale. Diciamo. E questo avviene perché la Cina è un'economia sempre più importante e i brand internazionali puntano a cercare collaborazioni con designers e brand cinesi che sono sempre più influenti. E questo naturalmente porta queste collaborazioni a avere anche un pubblico più ampio, non soltanto cinese, però ad arrivare anche in Europa, ad esempio.
Proprio così. Non è più come una volta quando il prodotto straniero si vendeva praticamente da solo in quanto tale, quasi come a garanzia di un prodotto di alta qualità. E soprattutto le generazioni giovani spesso preferiscono e sono orgogliosi di comprare made in China. Infatti la percezione dei prodotti stranieri è cambiata, come ci hai spiegato anche nell'articolo dedicato al China Chic sul nostro blog. E anche i fattori presi in considerazione in fase di acquisto sono mutati. A cosa pensi siano dovuti questi cambiamenti e cosa comportano per le aziende straniere?
Sì, la Cina vuole cambiare la percezione dell'etichetta Made in China e ci sta riuscendo. Nell'articolo che ho scritto per Bridging China, China Chic, diciamo, parlo di come i brand internazionali debbano cambiare le loro strategie di marketing, specialmente quando si rivolgono al pubblico cinese. Limitarsi ad uno studio superficiale della cultura o dell'analisi delle sue festività non basta più e non è più sufficiente. anche per un brand internazionale mettere l'immagine del segno zodiacale in arrivo con il nuovo anno lunare. E questo si è notato in particolar modo quest'anno, con questo capodanno lunare, dove la maggior parte dei brand internazionali sembrano aver capito come adesso le cose devono andare. Bisogna tenere conto che il target delle aziende in Cina è rappresentato per buona parte dai millennials, quindi da consumatori giovanissimi, attenti in particolar modo a quello che rappresenta un brand, ma anche a quello che cerca di comunicare al pubblico. Le giovani generazioni guardano al passato e alla tradizione con occhi moderni. E quindi sono sia esposti all'influenza estetica occidentale per la maggior parte della loro vita, però cercano anche una propria identità. E questa identità ad oggi si trova veramente in bilico tra la Cina tradizionale e la Cina globalizzata. Quindi quello che si sta vedendo oggi, e che ho spiegato anche nell'articolo, è una Cina che è una fusione tra tradizione e globalizzazione. Per esempio, un rapporto della società Nieslen sull'indice di tendenza dei consumatori cinesi nel 2019 ha rivelato che non solo i giovani, ma anche un numero sempre più maggiore di consumatori cinesi in generale sceglie prodotti nazionali rispetto a quelli internazionali. E questo avviene in seguito a considerazioni sul rapporto qualità-prezzo in virtù di una maggiore consapevolezza culturale. Il 68% dei consumatori cinesi intervistati in questo rapporto preferisce marchi cinesi e tra questi il 62% indica di essere aperto anche a marchi internazionali, però preferisce comunque firme locali. Questo porta le aziende straniere in primo luogo a valutare collaborazioni con team localizzati e a dare in mano la gestione del marketing a team che si trovano in Cina e o a persone più specializzate, il che è veramente un bene per entrambe le parti.
Quindi una strategia che funziona per i brand stranieri, per adesso, come ci hai detto in una puntata precedente di 15 minuti di Cina e anche poco fa citando la tua nuova agenda, è implementare delle collaborazioni con artisti cinesi per promuovere i propri prodotti o l'immagine del proprio brand. C'è qualche caso interessante di cui ci puoi parlare, magari in riferimento alla Festa della Donna? E c'è qualche nuovo trend da segnalare?
Allora, non proprio in riferimento alla Festa della Nonna, volevo menzionare una campagna che mi è piaciuta tantissimo, che è la campagna di Prada per il nuovo anno della Tigre. Una campagna che non si è limitata solamente ad una capsule collection, come prima era più comune, ma ad un messaggio molto importante, grazie alla collaborazione al programma Walking with the Tiger and Leopard della China Green Foundation per la salvaguardia delle tigri. Quindi, oltre a donazioni alla fondazione, Prada ha anche lanciato un contest rivolto ad artisti e designers emergenti di tutto il mondo per la creazione di un design a tema Anno della Tigre, che verrà poi giudicato da una giuria di importanti artisti cinesi, come ad esempio Liu Ye o Lu Yang. E questo ci dimostra che, oltre ad esserci un maggiore interesse verso il brand activism, che questo è un nuovo trend che volevo segnalare, è una strategia che vediamo sempre di più nel marketing mondiale, però in particolare a quello che vediamo orientato verso il consumatore cinese. E la Cina che non viene vista più come una consumatrice cieca di beni di lusso, ma la Cina viene vista come una patria della generazione di consumatori consapevoli ed attenti ai messaggi di ogni marchio, internazionale o non. Se vogliamo parlare invece di alcuni esempi per la Festa della Donna, mi riferisco a quelli che magari ho studiato riguardanti l'anno scorso, ad esempio Tmall, attraverso il Tmall Super Brand Day, che è uno dei tanti strumenti marketing di Tmall, l'anno scorso ha dato il via alla Giornata Internazionale della Donna con un tema molto carino, con un gioco di parole che praticamente funziona anche qua in Occidente. Woman, che è la pronuncia in cinese di We, viene tradotto come siamo donne. E la campagna ha selezionato 26 marchi per creare 26 linee di poesia per le donne. Quindi un aforisma, una linea poetica che è non solo in linea con ogni marchio che ha partecipato a questa campagna di Tmall, ma trasmette anche, grazie a questa campagna, diversi valori femminili. Una trovata veramente interessante che volevo menzionare proprio perché quello che si vede oggi nel marketing è un marketing che non si limita soltanto alle edizioni limitate. Abbiamo scoperto che il consumatore cinese è molto più attento al messaggio oggi rispetto che al prodotto, che cosa quel marchio vuole comunicare. Per quanto riguarda la festa della donna di quest'anno, staremo a vedere quello che i brand lanceranno. Ma come abbiamo visto lo scorso anno, i brand cinesi saranno quelli ad avere la meglio per l'8 marzo. Anche perché, come ho menzionato all'inizio, è una festività che ha in particolar modo coinvolto più i brand locali invece che i brand internazionali.
Quindi è più importante per i brand impegnarsi e sposare delle cause concrete da portare avanti che siano rilevanti con i consumatori locali, che quindi saranno più incentivati a comprare un determinato prodotto proprio perché magari sposano la causa piuttosto che appunto comprare un prodotto che può essere uguale ad altri 100.
Esattamente questo.
Bene, grazie mille Camilla per le informazioni che hai condiviso con noi e per essere stata con noi nuovamente.
Io ringrazio tantissimo voi di Bridging China per avermi accolta di nuovo qua e spero di poter partecipare ad un altro podcast al più presto.
Sicuramente. Allora, questa puntata finisce qui e vorrei concluderla facendo tanti auguri a tutte le donne che ci seguono e tanti auguri anche a te, Camilla.
Grazie mille.
Alla prossima, zaijian.
Zaijian.